cosa direste se un ex primo ministro rimasto in carica più o meno 4 anni fosse arrestato e rimanesse in carcere circa 7 mesi? Se quell'ex primo ministro fosse anche la più importante figura nello sport del vostro paese, una delle più importanti figure dello sport mondiale, e se nonostante il lungo periodo in carcere, le accuse, i processi, riuscisse a vincere le elezioni senza nemmeno avere la possibilità di presentare il simbolo del proprio partito? Cosa direste se ci fosse la possibilità molto concreta che il suo arresto sia stato avallato da una giunta militare che controlla di fatto il paese, nonostante la democrazia di facciata? E come reagireste se questo stesso paese fosse oggetto di una guerra sotterranea tra le due più grandi superpotenze del mondo, i cui rapporti con questa giunta militare sono torbidi e difficili da districare? La questione di ciò a cui ci interessiamo, ciò che ci fa indignare, e ciò a cui dovremmo interessarci, ciò che dovrebbe farci indignare, è vecchia quanto il giornalismo stesso. E non è una questione che pone domande semplici. È normale interessarsi solo a ciò che succede in Europa o nelle sue vicinanze, o al massimo negli Stati Uniti? È giusto? Nel 2024 un cittadino può dirsi davvero ben informato se si limita a questi luoghi, a queste culture? Non voglio porle come domande retoriche, perché ciò che ci interessa come persone quasi mai ha a che fare con ciò che è giusto, anche se lo vorremmo. Se questo podcast esiste, d'altra parte, è anche perché a volte quello che pensiamo possa non interessarci in realtà nasconde dei tesori. Nulla è come appare, no? In effetti, questa storia incredibile esiste davvero, ma non ce ne accorgiamo perché scorre carsica sotto il ciclo delle nostre notizie, al di sopra della nostra indifferenza. Il primo ministro rimasto in carica circa 4 anni e in carcere da quasi uno si chiama Imran Khan. Imran Khan, uno dei più importanti giocatori di cricket del mondo degli anni 70 e 80, di sicuro il più grande giocatore di cricket della storia del Pakistan. Imran Khan, grande playboy anche in Europa, che dopo la fine della sua carriera sportiva si butta in politica nel proprio paese, che sembra un soggetto sostanzialmente innocuo, che non è nulla di più che un personaggio folcloristico fino al momento in cui la sua popolarità non esplode, che diventa primo ministro del suo paese, che come molti altri prima di lui sembra poter cambiare le cose, che come molti altri prima di lui non capisce il suo posto nel mondo, che finisce in acque pericolose e alla fine viene arrestato, che tanto le cose non cambiano mai. Imran Khan, che mantiene il suo charme ancora oggi, anche nei video fatti con l'intelligenza artificiale dagli uomini del suo partito, mentre lui è in carcere e chissà quando uscirà. Siamo in Pakistan, un paese distante oltre 5.000 km dall'Italia, sulla cartina geografica certo, ma forse ancora di più nei libri di storia, nel lento stratificarsi della cultura, delle tradizioni, dei costumi, della lingua. Ma è davvero così? Io sono Dario Saltari e questa è la 35esima puntata di Trame, un podcast di sport e geopolitica di Ultimo Uomo. Le ultime notizie arrivate in Italia del Pakistan che non riguardino enormi disgrazie risalgono a circa un mese fa. Il 10 marzo l'ANSA riportava che diversi lavoratori e leader del Pakistan Tehreek-e-Insaf, che d'ora in poi chiamerò semplicemente PT, cioè il partito politico dell'ex premier incarcerato Imran Khan, sono stati arrestati in seguito alle proteste organizzate oggi in tutto il paese. Cosa sappiamo di queste proteste? Innanzitutto che hanno riguardato Lahore, Islamabad, Peshawar, Karachi e Quetta e numerose altre città, e che lo hanno fatto, e qui cito di nuovo, in risposta all'appello di Imran Khan per protestare contro i risultati elettorali manipolati. Sappiamo poi che nella città orientale di Lahore la polizia ha arrestato diversi lavoratori del PT, avvocati e legislatori sostenuti da Khan nell'assemblea provinciale del Punjab, e che, e qui cito di nuovo, la Commissione per i diritti umani del Pakistan ha condannato la costante violenza dello Stato nel reprimere i manifestanti del PT e nel detenere diverse figure chiave del partito a Lahore. La situazione in Pakistan non è tranquilla, insomma. Alla fine queste notizie ci vengono presentate proprio perché anche queste ai nostri occhi sono disgrazie. Certo, non grandi come un terremoto o come un'alluvione, ma è questo a cui noi italiani ed europei associamo paesi come il Pakistan. La disgrazia, per l'appunto, e la pietà che siamo portati a provare di fronte alla disgrazia. Noi abbiamo la stabilità, voi il caos, la sofferenza, la sfortuna. Queste notizie sono le uniche che ci interessano, o che i media pensano che ci interessino, perché ci permettono di incasellare paesi come il Pakistan all'interno di queste categorie del dolore, di metterli in un certo senso al loro posto. Ci dispiace che siete messi così male, ma voi siete fatti per soffrire, sembrano dire. C'è un risvolto in queste sollevazioni popolari che però va oltre il dolore, la sofferenza, la preoccupazione per qualcosa che si agita. Ed è impossibile capirlo da qui senza raccontare la straordinaria storia di Imran Khan. Imran Khan nasce nel 1952 a Lahore, nella parte nord-orientale del paese, vicino al confine indiano. La sua famiglia è erede di molte nobiltà. Dal padre, discendente di un antico generale, ha ereditato quella che ha governato e retto le tribù Pashtun, etnia antichissima che originariamente viveva in una regione compresa tra il Pakistan e l'Afghanistan. Dalla madre invece ha ottenuto quella più profana del cricket. Nella famiglia materna, infatti, ben prima di Imran erano già nati e cresciuti giocatori di cricket di rilievo. Per esempio i giocatori della nazionale Javed Burki e Majid Khan. Imran Khan era destinato a grandi cose, in un senso molto letterale. Imran viene infatti avviato a un'educazione che in Pakistan può permettersi solo la classe dirigente. Prima a Lahore, in Pakistan, e poi in Inghilterra, a Worcester per la precisione. È qui che il suo talento nel cricket inizia a brillare. Essendo tutto fuorché un esperto di cricket, per continuare a raccontare la sua storia mi sono fatto aiutare da un'istituzione della materia in Italia, cioè Simone Gambino, giornalista ma soprattutto uno dei fondatori dell'Associazione Italiana Cricket. In sostanza, se il cricket esiste in Italia, una parte del merito va data anche a Simone Gambino, che oggi è presidente onorario della Federazione Italiana di Cricket.
È fondamentalmente un pakistano di famiglia molto abbiente. Il Pakistan è governato da un'aristocrazia di 400 famiglie, di cui c'è quella di Imran Khan, che è cresciuto e si è formato quasi tutto in Inghilterra. E questo è stato anche motivo di controversia, perché lui già al liceo va a Worcester, in Inghilterra, la patria della famosa salsa nera che si mette per dare un po' di piccantezza agli aperitivi, e poi da là va a Oxford, dove tra l'altro si dice abbia avuto una love story con Benazir Bhutto, di un anno più giovane di lui, ma i due ragazzi, appunto, provenienti da famiglie delle stanti pakistane, appunto, tutti e due hanno studiato in Inghilterra. E questo suo essere, avere diciamo, la possibilità di entrare e uscire da due mondi, è stata la caratteristica della sua vita fino a quando ha deciso di entrare in politica.
Si potrebbe dire che già dalla sua adolescenza si poteva capire che avrebbe potuto avere un futuro in politica, perché l'opportunismo e la scaltrezza si sono intrecciati alla sua vita fin da subito.
Ti ho detto che lui è andato al liceo a Worcester, in Inghilterra. Le rette del liceo sono state pagate dal Worcestershire, che ha anche contribuito alla pagare le rette all'Università di Oxford. Quando lui finisce Oxford, piglia e cambia squadra, va in Sussex, che gli offrono più soldi. All'epoca, in un cricket in cui non esisteva il mercato, ma anche in Italia in quegli anni il mercato era qualcosa di... esistevano dei patti d'onore, fu vista come un autentico, non solo tradimento, ma anche come un atto di slealtà, ingratitudine, questi gli avevano pagato 10 anni di studi, gli avevano permesso una formazione superlativa a livello, accademico, e lui piglia e cambia squadra perché quegli altri gli offrono 2000 sterline più l'anno. Ecco.
Imran Khan diventa presto una delle stelle del cricket indiano. Fa il suo esordio in nazionale contro l'Inghilterra nel 1971, ad appena 19 anni. Diventerà capitano del Pakistan una decina d'anni dopo, e rimarrà in carica fino all'ultima partita della sua carriera, che sarà anche la più importante della sua vita. Il fatto che fosse capitano è un dettaglio più importante di quello che pensate, perché nel cricket il capitano non è un giocatore come gli altri. Non c'è solo la dimensione simbolica, come negli altri sport, il fatto di rappresentare la squadra dentro e fuori dal campo, ma anche una ragione tecnica che esiste quasi solo nel cricket.
che il capitano in campo è lo stratega, è come se fosse l'allenatore, giocasse, decide lui chi lancia, quando lancia, le tattiche di gioco le decide tutto il capitano sul momento in campo. Quindi cioè, un buon capitano può vincerti una partita, un cattivo capitano ti può perdere una partita. Ecco, non, in questo Imran Khan era stato un buon capitano, è stato capitano dell'Università di Oxford.
Sulla figura di Imran Khan da capitano del Pakistan conviene fermarsi un attimo, perché se da una parte è innegabile che è con questa che ha posto le basi del sostegno popolare su cui si baserà la sua carriera politica, dall'altra è anche vero che dentro al campo, nel rapporto con i propri compagni di squadra, le cose erano più complesse, più controverse. C'è un documentario piuttosto incredibile realizzato nel 1992 dal programma 60 Minutes Australia, in cui si vede l'Imran Khan, ormai quarantenne, che torna in patria dopo il mondiale vinto. Si chiama Un Dio Vivente e dentro si vedono centinaia di bambini che lo aspettano, donne ammaliate, uomini che fanno a botte per cercare anche solo di toccarlo. Questa era l'atmosfera intorno a Imran Khan circa 30 anni fa, ma dentro la squadra della nazionale le cose erano molto diverse.
È stato un grandissimo capitano a livello di tecnico di decisioni in campo, ma più che un capitano lui era un generale, ossia giocava ma comandava lui, e la sua carriera è stata caratterizzata dal rapporto di amore e odio turbolento col grande fuoriclasse pakistano suo contemporaneo, anzi leggermente più giovane di lui, che era Javed Miandad. Javed Miandad è stato il più grande battitore che il Pakistan ha avuto dalla metà degli anni 70 fino quasi alla fine del millennio. E Miandad era quello che entrava a fare il capitano quando Imran diceva no, adesso non c'ho voglia di giocare, allora il capitano lo faceva Miandad. Poi Imran diceva no, adesso c'ho voglia di giocare un po', per un anno faccio io il capitano. Insomma, io mi ricordo questa famosa partita di Christchurch, questa semifinale, che forse sia anche disponibile su YouTube, perché delle più la trasmessa e potrebbe quindi essere anche visibile. Io proprio nella telecronaca dico che a un certo punto loro si mandano a quel paese in campo, perché nella prima metà della partita il Pakistan era completamente alla mercé della Nuova Zelanda, Imran Khan non ne stava azzeccando una, e Miandad a un certo punto comincia a contestarlo in campo, a dirgli le cose, e si capisce che la squadra è con lui.
È come se Imran Khan avesse iniziato la sua carriera politica già da giocatore, curando la sua immagine pubblica e scegliendo accuratamente quando e come mostrarsi.
Lui voleva giocare quando si giocava in Inghilterra, voleva giocare le partite con l'India, che ovviamente erano fondamentali, poi magari il Pakistan aveva la tournée nei Caraibi e diceva no, questa non la faccio, ecco, arrangiatevi. Cioè, non era Gigi Riva, ecco, mettiamocela così. Se vogliamo parlare di un personaggio che nessuno oserebbe dire male di Gigi Riva, mai, lui non era Gigi Riva, ecco.
Eppure, come abbiamo detto, Imran Khan era destinato a grandi cose. Anche se nella nostra parte di mondo non viene ricordato, è stato infatti uno dei pochissimi in tutta la storia dello sport, insieme a Michael Jordan e forse a Zinedine Zidane, ad aver messo il momento più importante della sua carriera alla fine dell'ultima partita giocata. Lasciare all'apice non è quello che sognano tutti i grandi giocatori?
Un ottimo capitano che ha costruito il suo mito, ha fortificato il suo mito, una specie di ciliegina sulla torta a 40 anni, vincendo il mondiale in Australia, un mondiale che si svolgeva con una formula particolare, le 9 squadre facevano un girone unico di eliminazione, non eliminazione diretta, ma con classifica, e il Pakistan a metà di questo girone era ultimo, vincendo le ultime 4 partite con una serie anche di eventi favorevoli molto contestati, in cui la Nuova Zelanda, che è già qualificata, che ha letteralmente regalato la partita al Pakistan senza farne mistero per eliminare l'Australia. Il Pakistan ha poi ribattuto la Nuova Zelanda nella semifinale in Nuova Zelanda, una partita a cui ero presente, fece la telecronaca per Telepiù, di quelle che se si rigiocasse, il Pakistan non la vincerebbe se si rigiocasse 90 volte, ma quella volta la vinse. E poi battendo l'Inghilterra in finale. A 40 anni lui chiude la sua carriera sollevando la Coppa del Mondo con un'infelicissima frase alla Francesco Giuseppe del tipo voi combatterete e noi vinceremo, dicendo ho vinto i mondiali, non abbiamo vinto i mondiali, una frase estremamente infelice, e questa fu comunque la chiusura eccezionale di un'ottima carriera, una carriera di un grandissimo giocatore. E dal 92 all'età di 40 anni lui smette di giocare a cricket, consolida la sua vita col matrimonio con Jemima Goldsmith, che dura 10 anni, e poi lentamente comincia la sua discesa in politica, la sua avventura in politica.
A Imran Khan vengono offerte delle posizioni politiche ancora prima del suo ritiro. In realtà in Pakistan non è così inusuale. Simone Gambino nella sua intervista mi dice che il presidente della federazione di cricket in Pakistan è di fatto la quinta carica politica del paese e anche le convocazioni in nazionale sono fortemente politicizzate. Per un giocatore di cricket, e in particolare per un giocatore della caratura di Imran Khan, la via della politica è più che aperta. La sua carriera politica, però, inizia solo nel 1996, 4 anni dopo lo storico mondiale vinto contro l'Inghilterra. In quell'anno Imran Khan fonda il PT, il suo partito, che in italiano chiameremmo Movimento per la Giustizia, e che dal 2013 come simbolo elettorale avrà proprio una mazza da cricket. In un paese in cui l'analfabetismo è ancora diffusissimo, è una mossa astuta e geniale. È un partito sostanzialmente di natura nazionalista, forse potremmo definirlo populista, con una venatura anti-americana che in Pakistan non è una cosa scontata. Fino al 2011, però, nonostante l'enorme popolarità di Imran Khan da giocatore di cricket, il PT non avrà grande rilevanza all'interno della politica pakistana. Per circa 15 anni per Imran Khan sembra non esserci futuro nella politica del paese. Poi però, quasi improvvisamente, qualcosa cambia. Per capire cosa è questo qualcosa, mi sono fatto aiutare da Filippo Boni, docente di relazioni internazionali alla Open University di Londra e ricercatore nell'ambito della politica pakistana e delle relazioni sino-pakistane.
È una cosa che nasce nel 2011. Il partito era ai minimi termini da un punto di vista elettorale, aveva solamente ottenuto, mi pare, un seggio nel 2020, nelle elezioni del 2002, era stato appunto Imran. Risultati estremamente, estremamente deboli. Però aveva iniziato appunto a criticare la War on Terror americana e il coinvolgimento pakistano all'interno della War on Terror americana a partire dal 2008-2009, ma aveva aumentato appunto il volume delle proprie critiche intorno al 2011, quando Osama Bin Laden era stato ucciso in Pakistan ad Abbottabad.
Dite la verità, non ve lo ricordavate che Bin Laden era stato ucciso in Pakistan, vero? È stato forse il personaggio storico che più ha cambiato il corso della storia nel nuovo millennio finora, eppure abbiamo fatto molto in fretta a dimenticare che la sua morte ha avuto un significato e soprattutto un effetto per molte altre persone nel mondo. Più probabilmente in realtà non ce ne siamo nemmeno resi conto. Per noi è stata solo la liberazione di un problema, come aver finalmente buttato un brutto mobile che tenevamo da troppo tempo in casa. Ma per un'enorme parte del mondo non è stato così. Come mai?
Perché gli americani hanno fatto un'operazione speciale all'interno di un almeno la versione ufficiale è senza preavviso nei confronti di un paese alleato, hanno violato la sovranità territoriale e quindi evidentemente in Pakistan questa cosa non è stata gradita e da lì in poi è evidente che le relazioni hanno preso una piega sicuramente più negativa di quanto non avessero fatto fino a quel momento.
Capisco che è molta carne al fuoco, facciamo un attimo mente locale. Abbottabad innanzitutto, una città nella parte nord-orientale del paese, vicino alle zone contese con l'India a est, ma anche non troppo lontana dal confine con l'Afghanistan a ovest, una zona molto calda in cui si intrecciano vari conflitti e instabilità. È lì che gli Stati Uniti non si fanno scrupoli pur di uccidere Osama Bin Laden, esternalizzando le conseguenze che sarebbero potute arrivare da questa operazione. È quello che fa il grande capitale, non solo occidentale, portando qui, e non solo qui ovviamente, le sue industrie per il basso costo economico e umano del lavoro. È quello che fanno i grandi imperi con paesi che teoricamente considerano alleati o comunque partner strategici.
Il rapporto tra gli Stati Uniti e il Pakistan è sempre stato un rapporto un po' di odio e tamò. Nel senso, ci sono stati momenti come per esempio durante la fine degli anni 60, durante gli anni 80 con l'invasione sovietica dell'Afghanistan, ma anche durante i primi anni 2000, per venire a dei giorni un po' più vicini a noi, con, durante la presenza occidentale in Afghanistan, in cui il Pakistan era designato come Major Non NATO Ally, uno dei principali alleati fuori dalla NATO. Tuttavia, c'è sempre stata una forte retorica anti-americana all'interno del Pakistan, anche perché si è sempre avuta la sensazione che gli Stati Uniti decidessero di approfondire i rapporti col Pakistan solamente nei momenti in cui avessero un interesse molto chiaro ed evidente all'interno della regione. Appunto, come ricordavo prima, l'Afghanistan è sempre stato un po' il perno delle relazioni tra Pakistan e Stati Uniti. Quello che si è verificato è che da una parte il Pakistan si è sempre sentito una vittima in qualche modo della war on terror e quindi dell'intervento occidentale in Afghanistan. Perché? Perché effettivamente ha pagato un prezzo carissimo in termini di vittime, perché gli attacchi all'interno del Pakistan sono stati innumerevoli tra il 2001 e il 2013-14 e quindi il Pakistan ha sicuramente pagato un prezzo carissimo.
Con l'uccisione di Osama Bin Laden, il soffio della storia inizia a gonfiare le vele di Imran Khan. La sua retorica anti-americana, che prima era una posizione minoritaria, diventa sempre più diffusa e questo, insieme all'abilità del suo partito di catturare l'attenzione delle fasce più giovani della popolazione, che sono le più importanti in Pakistan, lo porta dove sembrava impossibile che potesse arrivare. Nel 2013 il suo partito prende quasi il 17% dei voti, diventando in Parlamento la terza forza politica del paese. Alle elezioni del 2018, 5 anni dopo, il PT conquista la maggioranza, quasi raddoppiando i voti. La retorica anti-americana poi non è solo retorica, ha un peso contingente perché il Pakistan in questi anni entra nell'orbita della Cina, con cui già aveva buoni rapporti visto il comune avversario indiano. Nel 2013 Pechino inaugura la cosiddetta Nuova Via della Seta, una strategia di investimenti a lungo termine in paesi che considera strategici. Uno dei cardini è proprio il Pakistan, che dalla sua può offrire l'importante porto di Gwadar, sulla costa sud-occidentale del paese, fondamentale per i trasporti marittimi verso il Golfo Persico e l'Africa occidentale. Per facilitare l'arrivo delle merci viene quindi elaborato il cosiddetto China-Pakistan Economic Corridor, un piano di investimenti pensati apposta per il Pakistan e per il miglioramento delle sue infrastrutture. L'idea della Cina, mi spiega Boni, non riguardava però solo l'economia e non era poi così lontana da cui la lotta al terrorismo portata avanti dagli Stati Uniti proprio in Pakistan negli anni precedenti.
Delle motivazioni principali per cui la Cina ha eletto il Pakistan come uno dei progetti di punta all'interno della Nuova Via della Seta è stata appunto l'idea che attraverso lo sviluppo economico si sarebbe potuto stabilizzare un paese che è confinante attraverso la Karakoram Highway con lo Xinjiang, ma che è anche confinante con l'Afghanistan, che è sempre stata una fonte di grande preoccupazione e di instabilità. Quindi l'idea era: stabilizziamo il Pakistan, lo facciamo sviluppare economicamente e in questo modo avremo il nostro confine occidentale sostanzialmente stabilizzato. Mi sembra evidente che a distanza di 11 anni questo non si sia verificato, un po' per quello che è successo in Afghanistan con i talebani, e un po' perché ovviamente il Pakistan politicamente non è stato stabilizzato, economicamente non è necessariamente in una situazione migliore di come fosse nel 2013, e quindi in un certo senso questa idea di sviluppo economico e stabilità politica non si è materializzata. Resta il fatto che comunque il Pakistan ha ricevuto intorno ai 26 miliardi di dollari di investimenti cinesi, che è una cifra enorme, è il terzo paese che ha ricevuto finanziamenti cinesi allo sviluppo dal 2001 ad oggi, e quindi continua a rappresentare un alleato importante.
Imran Khan emerge quindi tra due superpotenze concorrenti che vogliono entrambe controllare questa zona infernale a metà tra la Cina, l'India e l'Afghanistan. Sono anche le zone da cui vengono gli avi di Imran Khan, le zone delle tribù Pashtun. Imran Khan, ex giocatore di cricket, si ritrova quindi letteralmente incastrato tra i più grandi ingranaggi della storia contemporanea, a cui va aggiunta anche l'esercito pakistano, che di fatto controlla il paese e che si fa garante all'estero di una stabilità di facciata che serve solo a rassicurare le ambasciate. Imran Khan, però, ha plasmato un partito di piazza, un partito incendiario, contrario alle ingerenze degli Stati Uniti, ma anche alla corruzione, che si dice dilaghi nei nuovi progetti cinesi in Pakistan.
Alla fine lui ha scontentato un po' tutti, in un certo senso. Allora, con gli americani il rapporto è sempre stato estremamente complesso, ma lo è stato anche con i cinesi. Perché? Perché Imran Khan, a partire dal 2013-14, proprio in virtù della propria retorica anticorruzione, era stato estremamente critico dei progetti sviluppati dalla Cina sotto la legge dell'Aeronautica e della Seta in Pakistan, perché c'erano ovviamente accuse di corruzione in alcuni di questi progetti, in particolare in quelli a Lahore, che è nella provincia del Punjab, che è la più grande provincia, con il maggior numero di abitanti in Pakistan, e quindi diciamo la sua critica si era concentrata lì. Le proteste sue e del partito, tra cui il Dharna e il Sit-in nel 2014, avevano preoccupato non poco la leadership cinese, che in quel momento aveva elevato il China-Pakistan Economic Corridor come uno dei progetti di punta, flagship project della Belt and Road Initiative. Questa è una retorica, una narrazione di cui sentiamo parlare meno oggi per tutta una serie di ragioni. Resta il fatto che Imran Khan era stato estremamente critico del CPEC durante gli anni all'opposizione, e da quando era arrivato al potere nel 2018 col primo ministro abbiamo assistito di fatto a un rallentamento significativo dei progetti cinesi in Pakistan, perché la Cina non aveva un buon rapporto con Imran e non si fidava in buona sostanza della leadership di Imran, né da un punto di vista appunto di politica estera, ma neanche da un punto di vista di capacità di realizzare e di implementare i progetti all'interno del paese. Quindi diciamo che Imran è abbastanza internazionalmente abbastanza isolato.
Salito al potere nel 2018, Imran Khan cerca quindi di sviluppare una politica estera ibrida che si muove tra le crepe aperte dallo scontro tra Stati Uniti e Cina nel nostro nuovo mondo multipolare. Stringe rapporti con le monarchie del Golfo, che accettano di finanziarlo. Soprattutto si avvicina alla Russia di Putin, una scelta che alla fine gli sarà fatale. Nel frattempo la situazione economica, mai stata particolarmente florida, precipita. I rapporti con il Fondo Monetario Internazionale, che di fatto con i suoi prestiti tiene in vita finanziariamente il paese, diventano sempre più difficili. Lo sono ancora oggi, se si pensa che proprio in questi giorni il Pakistan sta trattando con il Fondo Monetario Internazionale una nuova linea di credito che possa dargli un pochino di ossigeno. A far esplodere questa situazione, come detto, non saranno però le difficoltà finanziarie del paese, ma la sua vicinanza a uno Stato che dal 24 febbraio del 2022 sarebbe diventata troppo difficile da difendere.
Imran Khan era a Mosca, in visita ufficiale a Mosca, quando Putin ha deciso di invadere l'Ucraina. Il giorno in cui è iniziata l'invasione dell'Ucraina, Imran Khan era in visita a Mosca. E questo ovviamente ha alienato completamente gli Stati Uniti. Non è andato giù particolarmente bene l'establishment militare, che ovviamente non vede questa cosa di particolarmente di buon occhio, e quindi è stata probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso, che poi ha portato quello che agli eventi del, diciamo, del mese e mezzo che successivo, quindi lui è andato in visita a fine febbraio a Mosca e poi c'è stato un voto di sfiducia in Parlamento ad aprile.
Il 3 aprile del 2022 Imran Khan diventa il primo premier della storia del Pakistan ad essere rimosso dal suo incarico con una mozione di sfiducia da parte del Parlamento. Da lì le cose precipiteranno in maniera quasi letterale. Arriveranno le accuse di Imran agli Stati Uniti per aver ordinato la sua rimozione, le proteste di piazza dei suoi seguaci, addirittura un tentativo di omicidio nei suoi confronti durante un comizio nel Punjab, che finirà con una pistolettata su una gamba. Infine, tra il marzo e l'agosto del 2023, il doppio arresto che continua ancora oggi, per una lista infinita di accuse che i suoi seguaci dicono sia politicamente motivata e che gli impedirà di prendere parte alle ultime elezioni parlamentari, che si sono tenute a febbraio. Imran Khan è stato costretto a seguirle dal carcere e il simbolo elettorale del suo partito, l'iconica mazza da cricket, bandita dalle liste ufficiali. In mezzo a tutto questo ci sono state le devastanti alluvioni che hanno messo in ginocchio il paese nell'estate del 2022. Parliamo di quasi 1.800 morti e quasi 15 miliardi di dollari di danni. Alluvioni di una violenza mai vista dovute a un riscaldamento eccessivo dell'Oceano Indiano che ha peggiorato la stagione dei monsoni e al contemporaneo scioglimento di alcuni importanti ghiacciai del paese dovuto ad alcune ondate di calore più intense del previsto. Queste alluvioni hanno peggiorato ulteriormente la situazione economica e sociale del Pakistan e ci hanno ricordato di come l'emergenza climatica sia un problema all'orizzonte solo per noi che viviamo nel cosiddetto nord del mondo. Per paesi come il Pakistan, l'emergenza climatica è un'emergenza in senso letterale, è qui e ora, e la tragedia è che è una punizione divina per una colpa che non è stata commessa. Il Pakistan produce infatti meno dell'1% dei gas serra responsabili di questa situazione, eppure, secondo una metrica chiamata Global Climate Risk Index, è l'ottavo paese più vulnerabile al mondo ai rischi dell'emergenza climatica. Le elezioni di febbraio sono arrivate quindi in questo contesto difficilissimo, drammatico si potrebbe dire, e i disordini che ci sono stati a marzo che ho citato a inizio puntata ci vengono presentati proprio per questo, perché ai nostri occhi sono il segno di un paese che sta crollando a pezzi. Ma è davvero così?
La grande notizia di queste elezioni è la vitalità democratica che il Pakistan ha dimostrato. E durante la campagna elettorale sembrava che queste fossero delle elezioni che erano già state decise a tavolino e evidentemente tutti i segnali sembravano andare chiaramente in quella direzione. Ricordiamo come al Pakistan Tehreek Insaf è stato tolto il simbolo elettorale che è appunto la mazza da cricket e questo è determinante in un paese in cui il 40% dell'elettorato è analfabeta. Togliere il simbolo elettorale dalla scheda significa togliere un elemento chiarissimo di riconoscibilità per gli elettori. E, nonostante questo, che è solamente forse l'esempio più lampante di una campagna denigratoria e finalizzata ad escludere di fatto il PTI dalla scena politica, il PTI ha vinto una valanga di voti ed è riuscito a galvanizzare il proprio elettorato proprio a seguito di questa repressione. Quindi paradossalmente tutti i tentativi che ci sono stati di escluderli dalla scena politica non hanno fatto altro che rafforzare il loro consenso. Quindi sicuramente il voto a cui abbiamo assistito l'8 febbraio è un voto che da una parte è un voto anti-establishment, per cui il popolo pakistano ha sostanzialmente detto che è stufo di questo tipo di dinamiche. Allo stesso tempo è un voto fortemente a favore di Imran Khan, e questo non è una sorpresa, perché Imran Khan è stato a di gran lunga il leader più popolare in Pakistan negli ultimi almeno 5-6 anni. I sondaggi preelettorali davano con una popolarità al 57%, nonostante sia in prigione da agosto e non possa fare campagna elettorale, e quindi è un voto chiaramente per il terzo partito all'interno del sistema politico pakistano, che è da sempre caratterizzato dalle due dinastie politiche degli Sharif a partire dalla metà degli anni Ottanta e dei Bhutto, ancora prima di quello con Zulfikar Ali Bhutto, che è stato prima ministro degli esteri e poi presidente del paese durante gli anni 60 e 70, Benazir, che è stata primo ministro e poi uccisa a metà degli anni, dei primi anni 2000, e adesso il figlio, Bilal al-Bhutto Zardari, che è il capo del TPP, del partito. E quindi è stato un voto anche contro queste dinamiche estremamente ferme della politica pakistana.
È circa da un mese da quei disordini di marzo, cioè, che non sentiamo parlare del Pakistan, perché in Pakistan, come ha raccontato Boni, lo status quo è stato ripristinato. Con il beneplacito dei militari si è formato un fragile governo di coalizione tra i due storici partiti pakistani, in modo da escludere dal governo il PT di Imran Khan, il partito che di gran lunga ha preso più voti nel paese, nonostante il suo simbolo fosse stato vietato e i suoi candidati costretti a presentarsi da indipendenti. Questo status quo non fa notizia qui, anche se in realtà è terribile per chi è costretto a viverlo tutti i giorni. E non fa notizia perché ci permette di imprigionare i paesi come il Pakistan nella loro condizione di sofferenza permanente. I disordini, come li ho chiamati io stesso in questa puntata dandogli una sfumatura negativa, sono in realtà il fuoco sotto questa cenere grigia. Una speranza, magari una speranza ingenua, magari una speranza mal informata, ma comunque una speranza. Una speranza che le cose andranno meglio.
Il Pakistan ha dimostrato, nonostante tutte queste crisi, nonostante il cambiamento climatico sia assolutamente centrale e metta a rischio l'economia e la vita stessa delle persone, nonostante un'instabilità politica significativa, nonostante un establishment militare che è da sempre, diciamo, il deus ex machina della politica pakistana, nonostante tutto questo, quasi 60 milioni di elettori pakistani si sono presentati alle urne, sono andati a votare e hanno votato contro quello che l'establishment voleva che loro votassero.
Ci sentiamo alla prossima puntata.